Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, da Emanuela Burgazzoli al microfono e da Lorenz Lurati alla regia tecnica. In questo anno dantesco, il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, abbiamo pensato che non potesse mancare assolutamente un capitolo dedicato al rapporto fra Dante e le arti figurative. Pensiamo infatti soltanto alle innumerevoli trasposizioni in immagini del testo o di alcune parti della commedia, miniatori, pittori, scultori attraverso i secoli hanno illustrato o visualizzato personaggi e scene tratti dalle Tre Cantiche. Ma c'è anche tutto un ambito di studi che indaga le fonti iconografiche della commedia. Dante disponeva infatti di una notevole biblioteca visuale e le immagini dell'arte, alle quali nel Medioevo era attribuito un notevole potere nella capacità di veicolare concetti filosofici, teologici e morali, confluiscono nell'immaginario dantesco. Ma quali rappresentazioni Dante ha potuto vedere o studiare e in che modo il poeta ha riutilizzato o adattato queste fonti nell'elaborazione della commedia? Oggi cercheremo di capirlo con la nostra ospite, che vi presento subito perché in collegamento da Bologna abbiamo Laura Pasquini, storica dell'arte medievale, docente all'Università di Bologna. I suoi studi vertono in particolare sull'iconografia medievale, cura e segue l'allestimento di mostre tematiche, è autrice di numerose pubblicazioni. La più recente è stata pubblicata appunto soltanto qualche mese fa ed è il saggio edito da Carocci intitolato Pigliare occhi per aver la mente, Dante, la commedia e le arti figurative. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Fra le tematiche iconologiche che lei ha approfondito, professoressa Pasquini, ci sono le rappresentazioni, se non sbaglio, del diavolo e dell'inferno nel Medioevo. È un ambito che deriva dal suo interesse per l'iconografia dantesca oppure è stato il diavolo, diciamo, ad averla portata poi a Dante?
Beh, prima di quest'ultimo libro io ho scritto un libro che si intitola Diavoli Inferni nel Medioevo, quindi ero già abbastanza corazzata sul tema e un capitolo già di quel libro verteva proprio sull'interesse che Dante aveva avuto nei confronti di questa tematica, delle possibili iconografie e delle suggestioni che aveva potuto cogliere nell'arte medievale e rielaborandole come lui sempre fa nella commedia. Quindi esisteva rispetto all'inferno un ricchissimo repertorio di immagini che si era sviluppato già a partire dal IX secolo, ma anche prima. Le prime immagini sono persino tardo antiche, il bestiario del male che comunque Dante usa, e poi tutto un ricco repertorio visivo dove il demonio e il suo regno nel tempo si sono sviluppati, implementati, modificati, ampliati nelle pareti, nelle facciate delle basiliche. Sono tutti temi che Dante ha potuto, come tutti gli uomini del Medioevo, osservare per meditare, perché questa era la funzione delle immagini nel Medioevo, e quindi ha potuto comunque sempre cogliere alcuni elementi che poi ha usato nella commedia, perché le immagini, come lei stessa ha detto nell'introduzione al nostro incontro, nel Medioevo servivano per meditare e quindi ciascuno era tenuto a pigliare occhio. Cioè, le immagini prendevano gli occhi, come dal titolo del mio libro, per arrivare alla mente, quindi inducevano la meditazione.
Ecco, andremo nel dettaglio tra qualche minuto. In questo anno dantesco molte sono le mostre d'arte ispirate appunto alla commedia e alla figura dell'Alighieri. Purtroppo alcune per il momento non sono ancora del tutto aperte al pubblico. Noi andremo a visitarne almeno virtualmente una a Forlì grazie a uno dei curatori. Adesso un po' di musica e poi torniamo in studio con Laura Pasquini.
Musica.
Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete2 dedicato al mondo dell'arte. Oggi ci occupiamo di Dante e il suo rapporto con le arti visive, un tema molto ampio, articolato, che ci rendiamo conto non potremo certamente esaurire oggi. Ma vogliamo approfondire l'aspetto delle fonti iconografiche della commedia, in particolare con la storica dell'arte medievale Laura Pasquini. Laura Pasquini, lei accennava intanto, diciamo, del titolo del suo saggio, perché pigliare occhi per aver la mente è un verso che è tratto dalla commedia.
Dalla commedia, certo, dal 27° del Paradiso al verso 92, quindi è un verso del 27° canto, dove Dante, in poche parole, come solo lui è in grado di fare, ci chiarisce esattamente qual è, secondo lui, la funzione dell'opera d'arte, che è appunto quella di catturare lo sguardo di ciascuno. Per arrivare però alla mente, le immagini del Medioevo erano raramente solo decorative, avevano sempre dei significati cui si riferivano, che il riguardante era tenuto a cogliere meditando e su se stesso, sui propri peccati, sulle richieste di aiuto e quindi sulla preghiera che queste immagini inducevano. Ma non è un'idea dantesca, fa parte del vissuto medievale, tant'è che Tommaso d'Aquino, noi sappiamo quanto è importante Tommaso per Dante, e nel commento al libro delle sentenze di Pietro Lombardo chiarisce esattamente questi concetti. Secondo lui le immagini dovevano essere inserite negli edifici di culto per tre motivi. Il primo era che le immagini erano Biblia pauperum, cioè la Bibbia dei poveri, erano un compendio di figure che consentivano anche a chi non sapeva leggere le sacre scritture di accedere a quei testi, che venivano ovviamente spiegati durante le omelie, quindi chi faceva l'omelia usava quelle immagini per spiegare agli astanti di che cosa si stava parlando. Il secondo motivo è che la continuità con cui uno poteva vedere negli edifici di culto certe immagini le collocavano nella memoria. E lì le colloca Dante. Non possiamo pensare che Dante girasse con delle valigie piene di libri nel suo esilio, nella stessa valigia virtuale Dante metteva libri e immagini. E il terzo motivo, dice Tommaso, ed è quello che Dante di fatto traduce in quel verso che io ho usato come titolo, è che le immagini più delle parole potevano suscitare le emozioni e quindi la meditazione di ciascuno e quindi la crescita interiore. Quindi le immagini erano degli attivatori della memoria, le definivano immagine sagentes, erano immagini attive, piene di senso, capaci di risvegliare la memoria dove tu avevi collocato quegli oggetti visuali e quindi indurre la meditazione, la preghiera e la crescita interiore. Non erano degli oggetti di poco conto le immagini.
No, avevano un potere notevole, insomma, nella cultura medievale. Sì. E diciamo una premessa metodologica, perché è possibile, certo, ricostruire la biografia di Dante, i luoghi in cui ha soggiornato, che ha visitato, ma a volte, come lei scrive appunto nel saggio, bisogna inseguire un po' le orme e costruire delle ipotesi su quali luoghi d'arte anche ha potuto visitare, ha potuto vedere effettivamente Dante.
Sì, lei tocca un tema molto metodologico molto importante per me, perché per fare un discorso sulle immagini che sia filologico e quindi serio, concreto, bisogna stare attenti a non mettere Dante davanti a immagini dove non può essere stato. Quindi noi dobbiamo seguire quella che nel sottotitolo alla sua vita Giorgio Inglese chiama biografia possibile. Purtroppo la ricostruzione della biografia dantesca è molto complessa. Non abbiamo documenti e quindi a volte brancoliamo nel buio. Conosciamo alcuni percorsi e ne seguiamo le orme, come scriveva Bassermann ancora all'inizio del secolo scorso, e in quel libro che rimane fondamentale, Le orme di Dante in Italia, sono orme, no? Quindi tracce, e dobbiamo stare molto attenti. Certo, lungo i percorsi che lui ha compiuto possiamo allargarci un po' per dire, e lui, noi sappiamo che è stato in Veneto, non abbiamo documenti per Padova, per Venezia, però insomma, essendo stato tanto tempo in Veneto, a Verona, probabilmente a Treviso, possiamo pensare che Padova e Venezia siano rientrate nei suoi circuiti, insomma. Ecco, quando me lo mettono in Francia ho grossi dubbi, e ovviamente quando sento dire che ha visto i mosaici dell'Italia meridionale, assolutamente non sono d'accordo. Per cui bisogna avere l'osservazione del testo e l'analisi del testo puntuale, ci può aiutare, ma dobbiamo sempre stare attenti a non andare oltre certi limiti metodologici.
Quindi, attenendosi alle orme che lei ritiene più probabili, più certe, dei luoghi importanti, naturalmente Ravenna, ma anche Venezia.
Anche Venezia. Io, considerando il fatto che Dante è stato a Verona, poi su questo non abbiamo dubbi, considerando il fatto che probabilmente è stato anche a Treviso presso la corte di Gherardo da Camino, io l'ho collocato davanti a quel mosaico strepitoso della Basilica di Torcello di Santa Maria Assunta, dove ha visto un inferno strepitoso e poi già compartimentato, cioè l'iconografia bizantina aveva messo ordine nell'inferno medievale, no? Lo aveva diviso in caselle, e questo aspetto già doveva avere interessato notevolmente il poeta, che di solito aveva a che fare invece con gli inferni occidentali caotici e mescolati di vizi e punizioni. E lì invece c'è un certo ordine che deve averlo affascinato molto. E altro luogo dove secondo me non può non essere stato è San Marco, e allora quelle cupole maestose a fondo d'oro dove lui vedeva quelle corone di anime trionfanti nel paradiso, poterono aiutarlo a concepire, insieme a certi mosaici di Ravenna, dei quali se vuole parleremo, e dovettero aiutarlo a concepire per esempio la visione degli spiriti sapienti nel cielo del sole, che si palesano come corone di anime trionfanti. Insomma, sono stilemi che l'arte bizantina aveva adottato, quell'arte così evocativa e simbolica che ora nel paradiso a Dante serviva per raccontare l'indicibile.
E restando appunto all'inferno, noi ne abbiamo accennato in apertura, c'è la figura di Lucifero, e qui entrano in scena anche altre rappresentazioni importantissime per Dante.
Beh sì, intanto c'è il tema del Trifrons, del demonio a tre facce, che non è un'invenzione dantesca, perché già la cultura gallo-romana aveva diffuso l'idea di divinità a tre facce, che però erano divinità non positive di più, perché erano onniscienti. Le tre facce rappresentavano la possibilità di vedere il prima, il durante e il dopo. Ecco, però questa ricchezza di immagini trifronti nell'arte pagana fece sì che poi l'arte cristiana interpretasse queste immagini pagane come assolutamente deleterie e demoniache, perché si opponevano di fatto all'unica trinità possibile, quella sacra. E vi era quindi la diffusione di queste immagini trifronti che rappresentavano la sfida del diavolo, così come Dante l'ha voluta rappresentare nel 34esimo. Ora, dove può averli visti Dante? Li può aver visti a Roma, nei chiostri decorati dai Vassalletto, quindi San Giovanni e San Paolo fuori le mura. Può aver visto un enorme trifronte a Tuscania, questa cittadina che si trova nel nord del Lazio, può essere stata lambita da Dante mentre andava a Roma o al ritorno da Roma. e un altro luogo dove ha visto un trifronte emozionante è Treviso, nel palazzo arcivescovile della città c'era una grande Anastasis dipinta dove il demonio, tutt'altro che sottomesso come lo si trova di solito nell'iconografia dell'Anastasis, è atterrato da Cristo e invece trionfante nel suo regno e mostra tre facce demoniache, e a queste immagini Dante può essersi ispirato, ovviamente amplificando nel suo demonio costretto nella ghiaccia del Cocito e causa della sua stessa costrizione, amplificando quelle stesse immagini di cui si serviva, perché sempre così fa Dante.
Sì, diciamo una rielaborazione, questa è la sua grande, la sua grande capacità.
Quello che lo rende eterno.
È
poi
unico, infatti. Lei dedica anche un, diciamo, dei paragrafi all'inferno di Giotto e l'inferno di Dante. Interessante l'incontro anche tra questi due grandi, che Giotto rappresenta anche una rivoluzione pittorica e questo influisce.
Io ho ipotizzato l'incontro tra Dante e Giotto in due luoghi. In realtà sull'incontro di questi due grandi di fine 200 inizi 300, che se pensiamo sono vissuti nello stesso periodo, nati più o meno nello stesso posto, ci sembra un fatto incredibile, perché hanno rivoluzionato la pittura e la letteratura e creato la pittura moderna e la letteratura moderna. Ora, Benvenuto da Imola ipotizzava che Dante e Giotto si fossero incontrati davanti alla controfacciata della Cappella degli Scrovegni mentre Giotto la dipingeva. In realtà i soggiorni di Dante in Veneto potrebbero anche avvalorare questa ipotesi, no? Perché ci stiamo con i tempi. Ora, in realtà che cosa abbiamo? Abbiamo due inferni che però hanno delle caratteristiche che li accomunano, ma anche delle caratteristiche molto diverse. La differenza sostanziale sta nelle figure di Lucifero. Dante lo incastra nella ghiaccia di Cocito e dalla cintola in giù non sappiamo nulla di questo Lucifero che, bloccato dal suo stesso dolore, dal suo stesso rimorso, ghiaccia le sue lacrime creando quel lago dove vengono puniti i traditori. E il diavolo di Giotto, che pure si trova confinato nella grotta dell'inferno, è un diavolo molto dinamico, padrone di quello spazio, in continuo totale movimento. E inoltre Giotto inserisce il tema della defecazione delle anime, che probabilmente aveva colto da alcuni testi visionari che erano diffusi, cioè i racconti dei viaggi nell'oltretomba erano molto amati nel Medioevo, dove si pensava che veramente l'inferno esistesse, non era un concetto vago, cioè l'uomo del Medioevo era certo che esistesse l'inferno e quindi venivano raccontate storie di viaggi in quel luogo per sapere più o meno come era fatto. Ora, per esempio, nella visione di Tungalo si racconta proprio di questo enorme diavolo che divorava le anime e le defecava su un lago ghiacciato. Da questa fonte Dante forse coglie il lago ghiacciato, Giotto coglie invece questo aspetto più dinamico di questo diavolo che divora e defeca le anime all'infinito. E entrambi usano degli stilemi comuni, per esempio entrambi rappresentano ruffiani e seduttori fustigati dai diavoli, entrambi rappresentano personaggi infilzati a testa in giù, perché questo era un tema diffuso, l'uomo capovolto, l'uomo appeso era anche nella pittura infamante del tempo ed è un tema che arriva sino all'appeso dei tarocchi, per dire. E quindi Dante lo usa per esempio nei Simoniaci. Quindi usano dei temi che al tempo erano immediatamente compresi, però poi alla fine, se anche si sono conosciuti, non si sono imitati. Un altro luogo, so il tempo, ma me lo dica lei, dove esiste l'incontro tra questi due artisti è Assisi. E qui però andiamo nel purgatorio, lasciamo l'inferno, perché ad Assisi Dante probabilmente ha percepito la grandezza di Giotto e probabilmente ad Assisi sono scaturiti i versi dell'undicesimo del purgatorio in cui Dante dice con chiarezza che Giotto ha superato il maestro e il luogo dove ha sicuramente potuto vivere questo superamento è la Basilica Superiore di Assisi, dove ha visto sia le pitture di Cimabue, ma ha visto la grande rivoluzione di Giotto.
Prima di continuare la nostra discussione con Laura Pasquini, anche il nostro secondo ospite, è il momento della nostra recensione settimanale. Oggi non parleremo di una mostra, di un'esposizione d'arte, anche perché le aperture sono ancora parziali e appunto questa situazione rende ancora difficile, diciamo così, le visite, ma parleremo di un saggio, una novità editoriale di Einaudi, La moda della vacanza. Gli autori sono Maurizio Francesconi e Alessandro Martini, che raccontano il turismo fra 8 e 900 anche attraverso la storia dell'architettura e della moda, appunto, e ce ne parla Rachele Ferrario.
Un libro che racconta la storia di come è nata l'idea della vacanza nel XX secolo, la moda proprio di trascorrere il tempo libero durante l'estate in senso moderno. E questo è accaduto quando le città, alla fine dell'Ottocento, diventavano sempre più moderne, più grandi, più affollate di operai e contadini che si riversavano dalle campagne per lavorare nelle fabbriche. E le élite progressivamente smettevano di soggiornare nelle loro residenze estive in campagna e progressivamente abbandonavano anche quello che fino a quel momento era stato il Grand Tour in treno o in nave da Londra a Istanbul e cominciavano a soggiornare nei mesi estivi anche in località balneari. E questo fenomeno è stato molto repentino ed è stato uno degli aspetti importanti della modernità, importanti per l'architettura, per il costume, per l'arte, per la letteratura, persino in seguito anche per l'industria culturale cinematografica, se pensiamo ai grandi registi che hanno dedicato molto spazio a questo tema. Pensate che fra il 1815 e il 1914 il numero delle stazioni balneari e termali raddoppia solo sul territorio britannico, mentre aumenta di 20 o 30 volte sul continente europeo. Quali sono le rotte che prediligono questi protagonisti dell'industria, della finanza, delle professioni diverse che portano con sé pittori, musicisti, poeti, letterati, diplomatici, dandy, ma anche avventurieri o giocatori d'azzardo, appunto come la letteratura e il cinema ci hanno raccontato. Questi luoghi sono da Bath a Baden-Baden, ma addirittura anche se al Lido di Venezia o a Palermo, che alla fine dell'Ottocento era già una meta per i malati di polmone, per non dire dei laghi, il lago di Como, il lago Maggiore, ma anche Ostenda e Deauville nel 1913 per andare a nord, dove Coco Chanel apre la sua prima boutique e dove inventa addirittura un nuovo costume da bagno. E lei sarà la prima ad abbronzarsi e a dettare la moda della bronzatura in Costa Azzurra. Naturalmente questa moda della vacanza aveva influsso sull'immaginario degli artisti che la raccontavano. Per esempio Max Beckmann aveva realizzato un locale da ballo a Baden-Baden nel 1923 con piglio espressionista e il libro dà conto in un inserto molto ben fornito di queste immagini che narrano appunto con gli artisti questa moda della vacanza. Angelo Morbelli, una meravigliosa veduta di una dama seduta nel battello mentre attraversa il Lago Maggiore e ancora le locomotive elettriche e gli alberghi torreggianti in una veduta visionaria di Ludwig Kirchner che aveva ritratto l'incursione della tecnologia tra le montagne incontaminate della Svizzera e ancora l'eleganza rarefatta ovviamente di Claude Monet e dell'Hôtel de Roche Noire a Trouville. Non dimentichiamo che alcune di queste mete di cui abbiamo parlato e di cui gli autori narrano nel libro non sarebbero state così importanti senza che gli artisti le avessero ritratte. Pensiamo ancora prima nel tempo a Delacroix, ma poi a Matisse e a tutti gli impressionisti appunto che andarono lungo la Manica anche a dipingere, e poi ancora il Kees van Dongen che esibisce lusso e frivolezze mondane nei salotti del Casino di Deauville, e ancora naturalmente le bagnanti del 18 di Pablo Picasso con le famosissime icone, le tre giovani protagoniste del quadro che si divertono sulla spiaggia di Biarritz appunto vestendo quei costumi ancora prudenti per la donna, e che faranno poi appunto di Biarritz una delle mete imprescindibili per il turismo internazionale.
Da Rachele Ferrario quindi un consiglio di lettura, La moda della vacanza, questo è il saggio edito da Einaudi, un modo quindi per viaggiare in attesa di poter anche ripartire tutti noi in vacanza in tutta sicurezza. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, oggi puntata dedicata al rapporto fra Dante e l'arte. La nostra ospite in collegamento da Bologna è la storica dell'arte medievale Laura Pasquini, e fra poco avremo in collegamento anche il nostro secondo ospite Fernando Mazzocca, uno dei curatori della mostra che è in corso a Forlì. Mi dicono che è in collegamento. Professor Mazzocca, buongiorno.
Buongiorno,
grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi dell'invito.
Ecco, l'abbiamo invitata perché appunto a Forlì, nei musei di San Domenico, è in corso questa mostra Dante, la visione dell'arte. Lei è curatore insieme al professor Antonio Paolucci, una delle mostre più complete dedicate al tema del rapporto fra Dante e le arti visive, con oltre 300 opere. Intanto volevo chiederle se è accessibile al pubblico o siete ancora in una situazione così di...
In effetti ora siamo ancora purtroppo in una situazione di attesa. Speriamo che le riserve siano sciolte al più presto, come tutti ci auguriamo, e di poter aprire in sicurezza la mostra.
Certamente, che poi sarà comunque aperta fino all'estate inoltrata.
Sì, ecco. Fino a luglio inoltrato.
E quindi diciamo che questa mostra include un prestito importante di opere provenienti dalla Galleria degli Uffizi di Firenze.
Sì, perché la mostra in effetti è stata fatta in partnership proprio con la Galleria degli Uffizi, e ha contribuito esattamente al progetto il direttore Smith, e attinge molte opere dagli Uffizi, sia proprio dalla collezione delle gallerie, sia anche da quella della Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti per quanto riguarda l'Ottocento, che è naturalmente un secolo dantesco, come tutti sappiamo, perché è il secolo in cui Dante viene riscoperto, riamato, diventa così popolare come lo è adesso.
Ecco, poi le voglio fare una domanda su questo, ma prima un cenno anche sulle opere, alcune opere, un'occasione unica a questa mostra per vedere alcune opere di solito non accessibili al pubblico, che sono state per esempio restaurate anche proprio per l'occasione, per esempio il ritratto di Andrea del Castagno di Dante.
Sì, quel famoso ritratto che è uno appunto proprio delle icone dell'iconografia dantesca. È stato fatto un restauro che ha riportato l'antica bellezza, e naturalmente uno dei pezzi forti della mostra, insieme ad altre opere provenienti non solo dagli Uffizi ma anche da altri luoghi, da chiese, anche perché c'è tutto un confronto fra Dante e i pittori del suo tempo.
Ecco, come l'avete impostata? C'è un dialogo quindi?
Perché la novità un po' della mostra rispetto alle solite mostre dedicate a Dante e arti visive è quella di non limitarsi solo a come Dante è stato interpretato nei secoli dagli artisti, a partire dai miniatori successivi alla sua vita che hanno illustrato la commedia e via via fino all'8 Novecento, ma di avere esteso l'indagine dalla illustrazione, dall'interpretazione della Divina Commedia ad altri aspetti, come soprattutto il rapporto tra Dante e gli artisti contemporanei, pensiamo anche a Cimabue e a Giotto, che lui cita addirittura nella commedia, nel famoso passo, no?
Ne abbiamo appena parlato, sì, con la professoressa Pasquini, infatti.
Ecco, e poi naturalmente anche puntando su temi come quello della rappresentazione dell'inferno nel giudizio universale, pensiamo agli affreschi del Camposanto di Pisa, anche a opere, cioè, poi questo soggetto tratto per esempio anche dall'Angelico, per vedere come Dante in qualche modo, per creare una visione dal di là, si è confrontato con gli artisti, naturalmente ampliando molto il campo, perché la letteratura a quel punto ha più possibilità rispetto alla pittura. Poi, come un altro tema affascinante della mostra, per cui c'è anche questo confronto attraverso delle copie, eccetera, con Michelangelo, perché in qualche modo poi nel Rinascimento Dante, che è ancora amato e apprezzato, viene paragonato, anzi Michelangelo che viene paragonato a Dante, perché hanno avuto la potenza creativa appunto di rappresentare soggetti potenti come appunto quello del giudizio universale. E poi la potenza del linguaggio dantesco, se si passava alle arti figurative, si trovava un suo corrispettivo solo in un altro artista così visionario come Michelangelo, no?
Certo.
E poi Michelangelo è stato anche un po' una chiave di volta per rappresentare Dante nel tra 7 e 800, quando pittori inglesi
riprendono,
come Fussini, sì. Blake, però anche italiani come poi Sabatelli, riprendono appunto per presentare Dante, si servono di uno stile michelangelesco, perché è così potente come quello di Dante.
Certo che
quindi i temi affrontati dalla mostra sono appunto tanti, anche abbastanza diciamo sofisticati, che però penso possono affascinare il pubblico e creare delle nuove curiosità rispetto a una piatta illustrazione, quindi del rapporto tra Dante e le arti visive. Quindi ci sono molti
spunti, molti stimoli,
perché poi c'è tutto un versante anche legato alla rappresentazione del personaggio di Dante, no?
Ne parliamo fra poco. Io vi propongo di ascoltare la rubrica intitolata Donna soggetto, curata dalla scrittrice Melania Mazzucco, l'autrice del Museo del Mondo e dell'architettrice. Ogni settimana infatti ci invita a scoprire l'opera di una artista che allo stesso tempo rappresenta anche una tappa nella vita di una donna.
Donna soggetto.
E poi ci sono le gravidanze negate, sofferte, interrotte, immaginarie, sognate, impossibili, come questa. C'è un letto in primo piano, di ferro a una piazza con le sbarre verniciate di rosso. Sulla fascia inferiore della pediera corre una scritta in bianco, Julio de 1932 ER, che prosegue sul lato lungo, Henry Ford Hospital, Detroit. Le coordinate del tempo e dello spazio non potrebbero essere più precise, come le didascalie di una vignetta. Ma l'ospedale non c'è. L'ambiente è onirico, illogico come un incubo, straniato come un ricordo. Niente pareti, né soffitto, né pavimento. Il letto galleggia, per questo il quadro è noto anche come il letto volante, su una distesa di colore, bruna come la terra bagnata. Sul filo basso dell'orizzonte si stagliano le ciminiere di una fabbrica. Detroit è una città industriale, già capitale americana dell'auto, e il nome dell'ospedale, Henry Ford, rimanda al fondatore della società produttrice di automobili. Gli scivoli per le ferraglie, edifici verticali punteggiati di finestre o simili a silos, i serbatoi dell'acqua, le officine, i contrafforti della ferrovia. Il cielo ceruleo in cui navigano sfrangiate nuvole bianche e rosacee riflette la luce di un tramonto. Sul letto, nuda, supina, con le ginocchia sollevate nella posizione della visita ginecologica o del parto, è distesa una donna coi capelli neri. Nero è anche il ciuffo che germoglia sul pube, sotto il ventre ancora gonfio per la gravidanza appena conclusa. Il corpo occupa solo una parte del materasso, perché letto e corpo non hanno proporzioni razionali. Questo non è un dipinto realistico. Lo stile sembra naif. La donna ha le nere sopracciglia unite ad ala di rondine, il rossetto scarlatto sulle labbra dischiuse in una smorfia di dolore. Piange. Dall'occhio una gigantesca lacrima, fuori scala, rotola lungo la guancia sinistra. La sua fisionomia è inconfondibile perché quella donna, la pittrice stessa, Frida Kahlo, con scelta radicale e rivoluzionaria, in anticipo di decenni sulla body art, ha fatto del suo volto e del suo corpo, mutilato e però trionfante, il principale soggetto della sua opera, che si legge appunto come un autoritratto in forma di diario dipinto. Un'emorragia ha intriso di sangue il lenzuolo bianco sotto i suoi fianchi. Fra le dita della mano sinistra, Kahlo regge, come una bambina reggerebbe i fili dei palloncini, 6 vene rosse, che si allargano intorno a lei, circondandola. Ognuna conduce a un oggetto diverso. 3 sono in aria e 3 a terra. Lei sta nel mezzo, senza appartenere né all'uno né all'altra. Fra quelli in aria, al centro, più grande degli altri, c'è un feto, con le manine poggiate sul petto e le gambe incrociate, destra sopra sinistra, come quelle del Buddha seduto. I genitali lo identificano come maschio. Il feto è grande quanto la donna, è il cuore dell'immagine, il suo fuoco. Il cordone è stato tagliato, ma il filo rosso, annodato a fiocco attorno alla protuberanza dell'ombelico, lo aggancia alla madre. Il feto ha gli occhi chiusi e non può vederlo, ma la sua testa è girata verso l'altro oggetto fluttuante sopra il letto. È un tronco umano, infilzato su un'asta. L'estremità del corrimano del tram che trapassò Kahlo nell'incidente del 1925. Attraverso la carne rosata trapela l'interno, una colonna vertebrale. Quella della pittrice, spezzata, è la lesione originaria che la invalida e che lo ha ucciso. L'altro oggetto in aria è invece una lumaca, dal guscio bruno e dal molliccio corpo grigio con le antenne ritte. È simbolo indiano del concepimento, ma quel guscio è anche la profezia dei busti carapace nei quali Kahlo fu costretta a rinchiudersi. Sotto la lumaca a terra c'è invece un bacino. È dipinto grossolanamente, come nel quaderno di anatomia di uno studente di medicina, ma si riconoscono le creste iliache, l'osso sacro, il coccige. Il bacino è l'altro elemento difettato del corpo di Kahlo e causa della sua impossibilità di portare a termine la gravidanza. Al centro, in corrispondenza del feto, c'è un fiore viola, l'orchidea che Diego Rivera, maestro, amante, marito, amore di una vita, le aveva portato durante la convalescenza. Il filo rosso è stretto attorno allo stelo, mentre i petali si spampanano sul pavimento. L'orchidea è enorme, anch'essa fuori scala. Il suo simbolismo sessuale, lampante. Sulla sinistra, infine, in corrispondenza del busto, c'è un macchinario metallico. È uno sterilizzatore a vapore, usato negli ospedali durante le operazioni e quindi anche durante l'aborto. La data esatta, luglio 1932, e il luogo, Detroit, dove Kahlo aveva seguito Rivera, che finanziato dalla Ford era impegnato a dipingere nel giardino dell'Art Institute, valgono come un epitaffio su una lapide. Dipingendo l'aborto, o meglio la perdita del bambino di cui da 3 mesi era incinta, Kahlo seppellisce il figlio suo e di Diego Rivera e tutti i figli che non avrebbe mai avuto. Ma non si limitò a piangerlo quel figlio mai nato. Gli fece il funerale in questo piccolo quadro insieme struggente e repellente, ingenuo e sapientemente costruito. La pittrice 25enne stava ancora perfezionando la propria cifra e oscillava fra surrealismo, primitivismo, richiami al folklore indio e magia, ingredienti che avrebbe saputo poi dosare, miscelare ed elaborare con più finezza e abilità pittorica. Questo quadro grezzo, crudo e viscerale però, non è solo un congedo dalla possibilità della maternità. Ha anche qualcosa di consolatorio, perché Kahlo trasforma la privazione, l'amputazione, la morte di una parte di sé, in pittura. Un artista è sempre madre, anche se solo di se stessa. Un'orchidea viola dai petali gualciti.
Era Melania Mazzucco che ci ha portato alla scoperta di un'opera dell'artista messicana Frida Kahlo, un'opera nota anche con il titolo di Il letto volante. Torniamo in studio, torniamo a conversare con Laura Pasquini e Fernando Mazzocca. Stiamo parlando di Dante e il suo rapporto con le arti figurative, le arti visive. Fernando Mazzocca, lei è anche un esperto dell'arte italiana dell'Ottocento, non solo naturalmente, ma un suo ambito di studio, perché appunto l'Ottocento penso che sia ben rappresentato nella mostra in corso a Forlì, evidentemente ai Musei di San Domenico, lo ricordiamo, Dante, la visione dell'arte. Perché è detto il secolo dantesco? Lo vogliamo ricordare?
Perché mentre nel Settecento illuminista Dante viene in qualche modo considerato un poeta barbaro e quindi non entra un po' nei canoni del bello, proprio alla fine del Settecento, nell'ambito di questi movimenti preromantici tra l'Inghilterra e anche l'Italia, abbiamo questa riscoperta di Dante, della potenza visiva della Divina Commedia, che fa sì che poi alcuni personaggi della stessa commedia, come Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Farinata, un po' sganciati poi dal loro tempo, diventano dei personaggi universali, simboli appunto di temi universali come l'amore, appunto la morte, l'eroismo estremo, e quindi diventano degli eroi romantici e anzi vengono a costituire una sorta di mitologia moderna che subentra a quella antica. Quindi al posto degli amori di Marte, Venere, di Eros e Psiche, abbiamo gli amori appunto di Paolo e Francesca, che appunto invadono l'immaginario collettivo e degli artisti per tutto il secolo. Però l'Ottocento è anche il secolo del Risorgimento nazionale, e quindi Dante viene riscoperto come colui che ha dato all'Italia una sorta di unità linguistica, e quindi con una sorta di padre della patria. Poi naturalmente c'è il mito del fiero ghibellino esule, Dante quindi visto come una sorta di parapatriota, e quindi abbiamo dalla parte una fortuna pittorica in pittura e scultura, nell'illustrazione, tutti i temi molto rappresentati in mostra dei personaggi, degli episodi della commedia. E dall'altra abbiamo anche una grande fortuna e celebrazione visiva proprio del personaggio Dante attraverso i monumenti che gli sono stati eretti appunto nell'Ottocento, attraverso appunto poi opere che celebravano episodi della sua biografia.
Volevo dare ancora la parola alla professoressa Pasquini, perché ci eravamo fermati, diciamo così, al Purgatorio, e però avevamo accennato appunto anche alla Cantica del Paradiso, dire l'ineffabile, no? Si arriva nella Cantica forse dove la sfida per Dante è un'altra rispetto a quella che era l'inferno, e qui l'importanza appunto dei luoghi di Ravenna in particolare, se non sbaglio.
Sì, dunque chiaramente nel Paradiso Dante deve descrivere l'indescrivibile, deve dare corpo a immagini incorporee e infondere un movimento fittizio a ciò che in definitiva è immobile ed eterno. E allora l'arte, che ai tempi suoi stava riconquistando il vero con Giotto e Pisano, probabilmente in quel momento fu per Dante meno utile e meno presente. E a Ravenna lui era stato già, secondo gli storici, nel 1303, forse anche nel 1310, basta un giorno per comprendere il carattere evocativo, immediatamente simbolico dell'arte bizantina di Ravenna, che rimane un unicum anche adesso, ma che lo era anche al tempo di Dante. E qui ha potuto forse cogliere le suggestioni, luogo dove ha vissuto anche negli ultimi anni della vita, quindi dove probabilmente ha scritto gli ultimi 15 canti della commedia, insomma sicuramente dal XXI in poi. Ecco, questo luogo forniva a Dante alcune suggestioni rilevanti rispetto a un'arte che racconta in maniera del tutto evocativa il dogma. E allora qui può aver colto le corone di anime lucenti nei due battisteri, quello degli ariani e quello degli ortodossi che animano le cupole, tra l'altro 12 beati, come 12 sono i beati descritti da Tommaso d'Aquino nel decimo canto. Nel dodicesimo lui racconta di archi paralleli e con colori di anime beate e di archi paralleli e con colori di anime beate, può aver avuto esempi proprio nei sottarchi dove campeggiano i clipei con i santi, per esempio nella cappella degli arcivescovi. Una croce che nel cielo di Marte lampeggia l'immagine di Cristo, è probabile che l'essemprodegno che lui dice di non conoscere fosse invece proprio la croce di Sant'Apollinare in classe, a mosaico, splendente in un cielo di stelle dorate e argente che lampeggia all'incrocio dei bracci l'immagine di Cristo. E poi ancora la visione di Dio come punto che raggia lume. E beh, lui aveva dinanzi certe immagini luminosissime dei monogrammi che sono incroci costituiti da punti raggianti costituiti dall'incrocio delle prime lettere del nome Christos, quindi la chi e la ro greca, o Jesus Christos, la iot e la chi, e sono punti raggianti circondati da cerchi luminosi esattamente come l'immagine di Dio. Poi c'è il tema delle stelle, lui conclude con questa parola le tre cantiche, quindi il poema intero, e a Ravenna ha visto dei cieli stellati stupefacenti dove campeggia l'immagine della croce vittoriosa di Cristo, che può essere addirittura considerato, se pensiamo al cielo del mausoleo di Galla Placidia, come l'amor che muove il sole e le altre stelle. Insomma, le suggestioni sono tante.
Sì, e le invito ovviamente a sfogliare questo saggio che è corredato di illustrazioni bellissime e appunto ci si rende conto di questo viaggio visuale. Fernando Mazzocca, parlando di Ravenna, diciamo così, c'è un'iniziativa complementare a quella che è la mostra a Forlì.
Io penso che la complementarità sia dovuta anche al fatto che sia Ravenna che Forlì hanno lavorato insieme agli Uffizi, per quindi in qualche modo che ci sia una sinergia tra le due mostre, no?
Sì,
e quindi in città vicine si possa completare questo affascinante itinerario dantesco.
Città dantesca, perché non abbiamo detto Forlì, sì, è una città dantesca.
Appunto, così come poi altre iniziative so che sono tra Firenze e Verona, quindi in qualche modo quest'anno in tutta Italia è proprio un'insegna di Dante.
Assolutamente. Ecco. Noi abbiamo veramente un minuto, volevo solo fare un cenno dal momento anche che la professoressa Pasquini si è occupata molto dell'iconografia del diavolo nel Medioevo. Voi in mostra avete un pezzo invece ottocentesco, fine Ottocento, Lucifero di Franz von Stuck.
Sì, sì, per vedere appunto come il tema appunto del demonio, del diavolo, poi assuma alla fine dell'Ottocento questa connotazione fortemente quindi simbolista, diventando poi Lucifero emblema quindi di un male assoluto, totale, no? In anni, quelli appunto nel simbolismo della Belle Époque, in cui si intravede un'inquietudine che poi preluderà al disastro della guerra. Ecco.
Laura Pasquini, su questa figura di questo Lucifero di fine Ottocento.
Intanto molto fece il manierismo e il barocco resero il diavolo bellissimo, no? Seducente. C'è una umanizzazione del demonio che il Medioevo non conosce ed è molto affascinante. Il diavolo di von Stuck è sicuramente un diavolo che rappresenta tutto il male del mondo, ma è anche bellissimo. È una grande differenza che esiste tra i diavoli ottocenteschi, magari a partire da Michelangelo, corpi atletici, belli, di fatto
l'attrazione del male, insomma.
L'attrazione del male, questa è la grande rivoluzione che fecero il manierismo e il barocco, li resero addirittura fascinosi.
Ecco, quindi ci sarebbe naturalmente un nuovo percorso da aprire, però abbiamo capito quanto è ricco il testo di Dante, quanto è ricca la Divina Commedia, non c'era bisogno di questa trasmissione, però abbiamo fatto un percorso forse un po' inusuale parlando delle fonti iconografiche, delle trasposizioni in immagini della Commedia con questa grande mostra in corso a Forlì. Speriamo appunto che si apra presto al pubblico, e quindi io ringrazio e saluto i nostri ospiti, lo ricordo, la storica dell'arte medievale Laura Pasquini, lo storico dell'arte Fernando Mazzocca, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a lei.
Ringrazio anche Lorenz Lurati che ha curato la regia tecnica, vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito rsi.ch o anche grazie all'applicazione Play RSI. Domenica prossima Voci Dipinte si occuperà di un tema importante, quello dei lasciti d'artisti, a condurre sarà Monica Bonetti. Da Emanuela Burgazzoli al microfono è tutto, grazie per averci seguito, un cordiale saluto e a risentirci sempre su Rete 2.